Carissimi amici di Visione TV, benvenuti a un nostro nuovo appuntamento. Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, ha avanzato ufficialmente una proposta di pace. Arriva in un momento delicato, dopo il G7 che ha visto in Italia protagonisti una serie di personaggi pronti a soffiare sul fuoco di un conflitto che gli atlantisti sembrano ricercare ad ogni costo. Quelle parole del presidente Putin sembrano un ultimo tentativo per evitare la catastrofe. Ne parliamo con Pino Cabras. Ciao Pino. Non ti sentiamo,
un
Pino.
Tutti gli amici. Un saluto a tutti gli amici di Visione TV.
Pino, gli occidentali sembrano fare orecchie da mercante, cioè dicono di fatto non c'è nulla di nuovo. Quella di Putin non è una vera proposta di pace, è una farsa.
E si devono mettere però d'accordo rispetto alla loro lettura dei fatti, perché i grandi leader occidentali dicono la Russia vuole conquistare l'Europa, e noi dobbiamo fermare Putin in Ucraina, altrimenti come un carciofo sfoglierà tutta l'Europa mangiandosela tutta via via, e quindi dimostrandosi un pericolo. E io credo che ci sia invece da parte di Putin adesso il ribadire un'offerta che è stata fatta più volte all'Europa, molto chiara sulle condizioni di pace, che è molto incentrata sulla questione ucraina, che evidentemente però non è quello che interessa all'Europa. Putin cosa dice sostanzialmente? Dobbiamo trovare un'architettura di sicurezza in Europa in cui si riconosce la situazione sul campo delle regioni che costituzionalmente sono entrate adesso già nella Russia, però possiamo fare un accordo in cui noi iniziamo immediatamente un cessate il fuoco, ci ritiriamo da certi territori e garantiamo una situazione di pace se l'Ucraina toglie tutta la pressione e tutti i suoi soldati da quei territori, con la decisione di uno statuto neutrale per l'Ucraina. Quindi l'Ucraina non deve entrare nella NATO, non si dota di armi nucleari, come invece aveva dichiarato sino a poche settimane prima di quel fatidico febbraio del 2022, E noi siamo disposti a discutere immediatamente un'architettura di sicurezza comune per l'Europa, che richiede tempo per ricostruire un clima di fiducia che è stato nel frattempo distrutto, però noi siamo molto intenzionati a mettere le condizioni per un'Europa autenticamente indipendente, che altrimenti rischia di essere schiacciata da questa guerra. Questa offerta viene alla vigilia di questo assurdo incontro convocato in Svizzera, in cui si fanno proposte di pace senza invitare uno dei soggetti fondamentali, cioè la Federazione Russa, e lo fa anche alla vigilia di possibili aumenti di pressione che sono all'ordine del giorno in Ucraina, visto che c'è un divario di forze sul campo che fa dire allo stesso Putin: guardate che la situazione può andare solo peggio per l'Ucraina se continuiamo, a parte il bagno di sangue, ma proprio in condizioni politicamente peggiori. Quindi questa è un'offerta molto chiara, molto precisa, di fronte a un mondo occidentale che purtroppo è molto probabile che la rifiuterà, ma è qualcosa che si pone in una situazione nuova, e magari affrontiamo anche quali sono le situazioni nuove che si stanno presentando adesso nel complesso dello scacchiere.
Pino, c'è chi dice che in realtà questa è una proposta non nuova di Lavrov e di Putin, che più volte hanno chiesto la neutralità dell'Ucraina, il mancato ingresso nella NATO, una soluzione politica per le popolazioni russofone. Quindi insomma scrollano un po' le spalle dicendo: ma sono cose che dicono sempre, insomma non è cambiato granché. Ecco, perché questa volta a te sembra diverso il peso delle parole?
Perché in realtà ci sono state molte spinte ultimamente nelle classi dirigenti russe che dicevano la situazione è irreversibile, quindi noi non siamo disposti in questa fase a nessun cessate il fuoco, dobbiamo completare un'opera, e quindi questo in teoria rappresentava una indisponibilità al dialogo. È una novità nel senso che ripropone con grandissima energia la possibilità di una soluzione dietro l'angolo, che alla fine però è sempre quella, certo, da questo punto di vista non c'è da attendersi delle novità concettuali assolute. La soluzione è considerare indivisibile la sicurezza europea, quindi una sicurezza che non può giocarsi da una parte contro l'altra. La neutralità, e questo è inevitabile considerarlo, e anche l'accettazione di alcune situazioni sul campo che oggettivamente sono anche più legate alle caratteristiche di quei territori e delle loro popolazioni. In un momento in cui viene dichiarata dai maggiori dirigenti della NATO una teorica indisponibilità della Russia a qualsiasi dialogo e anzi un intento a invadere l'Europa, perché questo dicono, non è che dicano altro. Questa è una colossale smentita di quella postura, di quella soluzione. Quindi dice: vediamo le carte. Io non voglio invadere l'Europa, voglio mettermi nelle condizioni, dice Putin, di un cessate il fuoco e di un dialogo che può partire nell'immediato. Credo che stiano maturando delle condizioni anche a livello internazionale. Le elezioni americane saranno a breve. C'è una situazione nuova per cui, ad esempio, il dollaro ha cessato proprio in questi giorni di essere l'unica moneta di scambio, ad esempio, dell'Arabia Saudita per vendere il petrolio. Avevano un accordo cinquantennale stipulato nel 1974 per stabilire che aumentasse la domanda di dollari e quindi il dollaro diventasse la pietra di paragone di tutte le monete, la moneta di riferimento del mondo in modo quasi obbligato perché si acquistavano i beni primari come il petrolio e le altre fonti in dollari. Da questo momento in poi l'Arabia Saudita non rinnova quell'accordo. Lo stesso Bin Salman è stato invitato al G7 che si sta tenendo in Italia e non è voluto andare, ha campato delle scuse, doveva andare in pellegrinaggio. E quindi sta cambiando proprio il quadro di tanti paesi che hanno rafforzato sostanzialmente la posizione della Russia. Ragiona anche da posizione di forza, in un certo senso, Putin. Dice: evitiamo di farci del male in condizioni peggiori. Facciamo uno status quo e ricostruiamo le condizioni di una coesistenza pacifica e magari anche di un'eliminazione delle sanzioni reciproche.
Ecco, intanto Pino, ti segnalo questa notizia freschissima. Poche ore fa è accaduto questo, insomma, atterraggio d'emergenza a Ciampino per l'aereo di Crosetto. C'era fumo in cabina. Il ministro della Difesa tornava da un vertice NATO a Bruxelles e sembra che al vertice della difesa della NATO Crosetto avesse espresso contrarietà all'invio di 40 miliardi di euro annui all'Ucraina. Ecco, sarebbero 3 miliardi e mezzo all'anno per noi, che abbiamo già difficoltà, dice il ministro, a raggiungere il 2% del PIL destinato alla difesa. Ecco, non vorrei che fosse un fumo finalizzato ad ammorbidire, diciamo, la posizione italiana.
Questo è un periodo un po' particolare per i mezzi in volo. Forse stanno raggiungendo la loro obsolescenza programmata, forse stanno raggiungendo tutti a maturazione. Avantieri è caduto l'aereo in cui è morto il vicepresidente del Malawi, uno stato africano che aveva appena concluso un accordo con la Russia. Poche settimane fa c'è stato l'incidente in Iran. Adesso c'è questo strano episodio di Crosetto. Ovviamente non so nulla di quello che può essere accaduto, può essere davvero un problema solo tecnico, però se
Però
io
diciamo che
fossi
le
presente.
coincidenze cominciano ad essere tante, poi quasi sempre da una parte, Pino.
Guarda, io mi metto nei panni di Crosetto sperando che lui non si metta nei miei, perché me li rovinerebbe indubbiamente. Mi metto nei suoi panni e dico, questa cosa la leggerei con estrema preoccupazione, perché tutti hanno percepito che comunque, questo va dato atto all'attuale governo, hanno percepito che c'è una distinzione delle posizioni dell'Italia su questo tema nel momento in cui le potenze anglosassoni e i loro vassalli stanno accelerando verso la guerra, verso una spinta maggiore. Ci sono segnali chiarissimi, un giorno sì e l'altro pure. Ad esempio, Orbán dice chiaramente che la priorità assoluta in questo momento è evitare la guerra. Ha denunciato soltanto oggi che gli Stati Uniti vogliono costruire tre nuove basi NATO in Slovacchia, il paese di Fitto, in Romania e in Polonia, e lui ha dichiarato ad altissima voce che non vuole partecipare minimamente a questa, diciamo, costruzione maggiore di pressione della NATO nei confronti della Russia, perché è chiaro che significa andare direttamente verso la guerra con questo tipo di posture. C'è stata quindi una pressione di alcuni politici europei, tra i quali, con qualche distinguo, devo ammettere anche quella dei governanti italiani. Quindi questa notizia è abbastanza allarmante.
Ecco, noi naturalmente non sappiamo adesso niente di più, però insomma non siamo nati ieri, ecco, sembra una cosa fatta con una tempistica, diciamo, abbastanza sospetta, anche con una certa sapienza, no? Che sai, creare un problema in volo che è risolvibile, ecco, che non metta poi in concreto in pericolo la vita del ministro della difesa, proprio al ritorno dal vertice NATO, proprio in questo clima, proprio sulla scia del posizionamento dell'Italia. Non so, diciamo Pino che sia una casualità, è una casualità, diciamo, molto
No,
rara, eh.
è chiaro che stanno spingendo con tutta l'energia possibile verso la guerra e quindi vogliono
Ma secondo te è
l'approccio
un
che
messaggio per Crosetto o no? Cioè, se fossi tu, ministro della difesa, per prendere quella posizione lì, tu sei stato nelle stanze del potere, cioè sei stato dentro la commissione
esteri.
parlamentare per gli esteri, insomma, conosce un uomo che conosce, insomma, non sei nato ieri. Ecco, se fossi tu, ministro della difesa, scendendo da quell'aereo dopo il vertice NATO, con un atterraggio d'emergenza, cosa diresti nella tua mente? Cioè, che domande ti
No,
faresti?
te l'ho detto anche prima e lo riconfermo, la leggerei come una cosa preoccupante,
Come un messaggio di quelli che hai appena visto.
come qualcosa di molto sospetto, come qualcosa di molto sospetto, indubbiamente. No, ma tutti i politici sono sotto ricatto, diciamoci anche questo, le pressioni sono destinate ad aumentare. È la prima cosa che mi sono detto quando c'è stato l'attentato a Robert Fizzo. Gli episodi di questo tipo sono destinati ad aumentare perché è chiarissima la determinazione di certe forze a spingere l'Europa intera nel baratro della guerra. E ci sono purtroppo dei politici molto importanti che a questo sono disposti a, diciamo, accedere facilmente. Altri si trovano a un certo punto di fronte a delle questioni inedite, che non avevano neanche preventivato, ma che saranno sicuramente, diciamo, li interrogano immediatamente sul da farsi e non gli lasciano neanche il tempo di decidere troppo. Quindi si decideranno davvero nel giro di poche settimane i destini dell'intero continente.
Torniamo alla questione di Putin. Tu hai detto, ma i russi sanno benissimo che l'Occidente non accetterà mai queste condizioni. Secondo te la stanno avanzando con chiarezza questa proposta? Come per dire, se sappiate che il sangue che dovrà scorrere non è responsabilità nostra, noi abbiamo provato a chiuderla pacificamente.
Sì, c'è stato un commento di Giuseppe Masala, un suo post molto drammatico e ricco di suggestioni psicologiche e letterarie molto particolari. In sostanza lui dice che quello di Putin è un rito che deve essere fatto nel momento in cui si sa che si stia andando verso un peggioramento della situazione. Quindi Putin in qualche modo vuole preservare la piena legittimità anche dei propri morti. Si fa un rito preliminare per dire: attenzione, abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo delimitato gli spazi, degli accordi possibili. Se poi questa cosa non verrà ascoltata, tutto diventerà sacro, e sarà, qualcosa, misurabile nei termini dei sacrifici paragonabili a quelli della Prima Guerra Mondiale. quando si è dato una patente di sacro alla morte di decine di milioni di cittadini sovietici in quella terribile fornace di guerra. Questa è una guerra potenzialmente anche peggiore perché la scala dei mezzi distruttivi purtroppo è più grande oggi. Diciamo, questa è l'interpretazione più pessimistica, nel senso, come dire, abbiamo fatto il possibile, dobbiamo fare l'atto estremo di giustificazione. Voglio vedere un lato ottimistico, cioè nel senso che la proposta è ancora lì sul campo, non si può ignorare. Quindi gli europei farebbero bene a considerarla. È una proposta, che ha tantissimi risvolti pratici, tantissime possibilità di applicazione. Ci sono delle contraddizioni interne nel mondo occidentale che potrebbero portare a una scelta di pace, anche un'interpretazione del voto europeo. Sicuramente alcuni di quelli che spingevano di più verso la guerra sono stati pesantemente indeboliti. Però certo questo non basta. Sappiamo quali forze purtroppo si stanno muovendo da parte dei padroni del vapore, in particolare negli Stati Uniti e nel Regno Unito.
Dino, ti aspetti ulteriori reazioni di fronte a questa proposta? Abbiamo già visto che alcuni dicono, vabbè, insomma, è una stupidaggine. Ecco, secondo te una parte, diciamo, dell'intelligenza occidentale, magari anche minoritaria, riuscirà a porre l'attenzione rispetto alla necessità di provare a tenere vivo un minimo canale diplomatico, o se no si andrà proprio al muro contro muro senza tentennamenti né rallentamenti?
Se ci riferiamo alla stampa italiana o anche ad altri organi di informazione di alcuni altri paesi, è chiaro che faranno di tutto per disinnescare questa proposta, banalizzarla, reinterpretarla come già visto, già sentito, niente di importante, eccetera. E quindi su questo faranno leva anche molti dei politici che hanno spinto per la guerra in questo periodo. Non mi attendo cose diverse dai precedenti da parte di questi soggetti. Però credo che molte forze politiche che sono state, se non altro, titubanti su quanto è accaduto, oggi possano tentare di far leva e dire: attenzione, si sta riproponendo la stessa situazione dell'inizio del 2022, in cui c'erano delle trattative a Istanbul che avrebbero potuto portare a trasformare in quel caso il Donbass in una specie di Trentino Alto Adige con un accordo interfrontaliero che garantiva tutti, ma in quell'occasione intervenne Johnson e rovinò tutto, l'allora primo ministro britannico Boris Johnson, che aveva utilizzato tutte le sue marionette a Kiev per far saltare l'accordo. Qualcuno fu anche ucciso nelle alte sfere ucraine perché venne accusato di spionaggio solo perché stava cercando un accordo. Però adesso siamo in una situazione che è ancora più estrema, che può spingere una parte dei politici, come sta già facendo Orbán, devo dire, come ha ripetuto Fitto, a dire: rompiamo questa unanimità dell'Unione Europea. Bisogna vedere se prenderanno una posizione simile anche i pezzi grossi, cioè i paesi più rilevanti della NATO. Non dico gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, non mi aspetto molto, però siccome ci sono elezioni a breve in Francia, c'è una situazione di maggiore debolezza di Scholz e qualche basculamento c'è nelle posizioni italiane, noi dobbiamo sperare su queste leve, sapendo che siamo comunque in una condizione di difficoltà.
Ecco Pino, però Macron ha preso una posizione molto appiattita sulla volontà della NATO e ha subito un contraccolpo elettorale. Questo è accaduto anche in Germania, dove Alternative for Deutschland cresce e il partito di Scholz e quello dei Verdi prendono una legnata. In Italia invece i partiti, come dire, pro guerra, formalmente pro guerra, tengono. Le liste che avevano fatto, avevano messo al primo punto la pace come priorità nel programma elettorale, non sfondano, forse anche perché, diciamo, il governo, al di là di una retorica, appiattita sulla volontà anglo-americana, poi alla fine, insomma, in qualche modo sembra frenare rispetto al desiderio di mandare militari a combattere in guerra. Ecco, secondo te stanno cercando, un po' in pieno stile italiano, di servire due padroni, cioè da un lato di rassicurare a parole gli anglo-americani per dire sì, Putin è cattivo, quanto è brutto, no, noi siamo con voi per la libertà, la pace, però poi sotterraneamente magari accendono dei canali di dialogo con chi non vuole davvero arrivare allo scontro nucleare. Ecco, tu intravedi questo insomma, doppio giochismo, magari anche necessitato da parte del nostro governo per cercare di camminare come equilibristi su un filo. Ecco, io però, soprattutto dopo l'atterraggio di Crosetto, credo che insomma, questo giochino molto italiano in certi tavoli non funzioni. Può funzionare magari con qualche diciamo, ingenuo di provincia, ma gli anglo-americani sono abituati a darti ordini perentori e si aspettano ubbidienza cieca, altrimenti ti ammazzano, non aspettano il prossimo giro. Prego, Pino.
Sì, sì, concordo che non sarà più tempo di giochetti. I giochetti forse hanno pagato perfino elettoralmente in questo periodo delle parole utilizzate, ne so, da Salvini, oppure dalla stessa Meloni, da Crosetto. Quell'ambiente sotterraneo di Forza Italia che al di là delle posizioni iperatlantiste dichiarate conserva certe relazioni che aveva costruito a suo tempo Berlusconi, possono fare un gioco di sponda per delle politiche di apertura verso la Russia. Mi aspetto insomma che per qualche giorno, per qualche settimana proveranno a insistere su questo modello di relazioni. Però al dunque, se quelli vogliono spingere alla guerra, sarà un out-out e in queste circostanze è gente che ti dice dateci le basi per attaccare. E questo ci espone moltissimo. Non dimentichiamo che moltissimi degli attacchi più insidiosi nei confronti delle forze russe durante questi due ultimi anni sono partiti dopo delle ricognizioni da parte di quei super droni e radar che partivano da Sigonella. Quindi possiamo immaginare quali saranno i primi bersagli in una situazione di guerra maggiore in cui ci sia un impegno diretto della NATO nei confronti della Russia. Non sto a fare numeri, ma sarebbero sicuramente molte le basi un po' in tutta Italia che verrebbero colpite immediatamente per degradare le possibilità di attacco della NATO. E una di queste sicuramente è Sigonella, con tutto quello che significa un'area densamente popolata. Questo è il livello di pericolo a cui siamo esposti. I giochetti stanno per finire, ecco.
Pino, secondo te stanno accelerando adesso perché vogliono chiudere i conti prima delle elezioni americane?
Indubbiamente. Quello è un tipo di partita che vogliono chiudere prima. Tanti dei tentativi che stanno facendo in questo periodo vanno in direzione di una situazione simile a quella del vincolo esterno dell'Unione Europea nei confronti dei conti pubblici italiani, cioè vogliono creare un vincolo esterno alle azioni dei vari paesi dal punto di vista militare, tipo le spese fisse in favore della NATO, che obbligherebbero anche il successore di Biden, dei fatti compiuti in sostanza che portano la guerra a un altro livello per cui tornare indietro diventa difficile anche per Trump. Faccio un esempio anche che viene da ieri. Trump ha fatto una dichiarazione roboante contro la presenza di navi russe a Cuba. Una parte dell'elettorato di Trump molto significativa è influenzata sia economicamente che in termini di voti da profughi cubani, da ispanici che guardano in un certo modo la questione cubana. E quindi non si vuole giocare sicuramente quel tipo di elettorato e quindi deve alzare la voce. Quindi molti stanno cercando di chiudere la partita un po' prima che ci sia una vittoria sul campo della Russia, che sarebbe conseguente rispetto a tutti quelli che dicevano la questione può essere risolta soltanto con la guerra totale, soltanto con la sconfitta in campo di uno dei due contendenti. Potrebbero ottenere questa sconfitta. E quindi stanno tentando disperatamente di dare priorità a una resistenza estrema, costi quel che costi, anche in termini umani, da parte dell'Ucraina. Da ultimo, con la decisione di privilegiare le forniture d'armi all'Ucraina rispetto anche ad altre forniture di contratti con vari paesi clienti in giro per il mondo. Quindi questa è la dimensione della situazione attuale. Ci sono mosse insieme disperate, insieme azzardate, spregiudicate indubbiamente, da ogni punto di vista le vogliamo vedere, di soggetti che vogliono spingere per la guerra.
Pino, ecco, anche Dagospia, diciamo che già dal nome, insomma, si capisce, no? Quali sono le fonti
Dagospia praticamente funge da organo informale di certi ambienti
insomma, la parte più neocon dei nostri servizi, per dirla
che
più.
hanno
Ecco,
dimestichezza con. Sì.
insomma, parlano, diciamo, facendo finta di scherzare, con una tecnica tipica, ecco, le cose più serie si fanno dietro la maschera, diciamo, della comunicazione satirica. Rilancia questa notizia e la definisce una sinistra coincidenza, cioè complottisti anche loro, dice Guido Crosetto, di ritorno dal vertice NATO a Bruxelles, è costretto a un atterraggio d'emergenza. L'incidente è avvenuto proprio nel giorno in cui il G7 ha dato il via libera all'utilizzo degli asset russi congelati. Il ministro della difesa era a bordo di un Falcon 900 dell'aeronautica militare che avrebbe dovuto essere già dismesso da tempo. Non si capisce se titolare una sinistra coincidenza rappresenti più un messaggio per Crosetto, come dire, ecco, ti diciamo una sinistra coincidenza per farti capire che una coincidenza non è, o se è un modo, come dire, per parlare invece a quelli che la coincidenza avrebbero potuto costruirla, cioè, come dire, abbiamo capito che voi avete capito. Ecco, quale ti sembra più vera delle due interpretazioni? Visto che qui stanno parlando uomini dell'intelligence, dai, insomma.
Sì, non fanno molto mistero di nascondere certi intenti, voglio dire. Pensa al caso del Nord Stream, cioè praticamente mancava solo che ci mettessero la firma Joe Biden e Victoria Nuland, quando mesi prima che facessero saltare quel gasdotto dicevano in un modo o nell'altro questa cosa la risolviamo. Non è che si nascondono neanche più di tanto, sono molto più spregiudicati da questo lato e non è che si facciano problemi di legalità e spingeranno sempre di più in questa direzione. Oppure il commissario europeo che si è rivolto al primo ministro della Georgia pochi giorni dopo l'attentato a Fitso dicendo guardate che tu potresti essere il prossimo, sostanzialmente gli ha detto questo. Quindi sì, sono messaggi espliciti questi. Almeno potrebbe essere anche una coincidenza, ma nel caso vogliono far pensare che non lo sia. Ci tengono a far sapere che vorrebbero che si credesse che non lo sia.
Beh, insomma, però obiettivamente si tratta di una cosa particolare, insomma, Pino, insomma,
Sì,
passiamo
no.
a una cosa molto particolare, dai, forse,
È molto curioso, sì, perché.
diciamo, molto molto curioso. Poi io non so, questi
Perfetto.
aerei dell'aeronautica militare, io credo che vengano gestiti direttamente da sovrastrutture NATO, cioè non penso che siano, non so se tu lo sai, cioè chi la cura la manutenzione di questi aerei militari?
Sicuramente militari italiani, però è anche vero che l'intelligence, anche quella militare italiana, è subordinata a quella della NATO. Quindi modi per avere i propri uomini, queste strutture ce li hanno nella magistratura, ce li hanno nei giornali, ce li hanno in tante istituzioni, figuriamoci se non ce l'hanno in una questione chiave come l'aeronautica. Anzi.
Pino, il fatto che le forze cosiddette pacifiste non abbiano ottenuto risultati brillanti alle ultime elezioni europee, pensi che in un certo senso metta al riparo, come dire, da possibili ritorsioni fisiche, oppure insomma, questi sono capaci di indirizzare violenza diffusa contro tutti quelli che portano avanti un pensiero divergente?
C'è una situazione abbastanza particolare, che è quella del sentimento pacifista della maggior parte degli italiani. Quello c'è, i sondaggi sono unanimi nel registrarlo in modo costante ed è una cosa che ha una continuità storica pluridecennale. La differenza rispetto ad altre epoche in Italia è che non c'è un grande movimento per la pace organizzato. Altre volte c'è stato, negli anni 50, negli anni 80 e anche quando c'è stata la guerra in Iraq ci furono movimenti di massa di milioni di persone organizzati. C'era un modo di agire della Chiesa Cattolica e di grandi organizzazioni cattoliche che andava in questa direzione. Non so cosa sia successo nel frattempo, forse l'epoca dei social che ha frammentato e liquefatto le organizzazioni collettive, l'abitudine a considerarsi parte di movimenti di massa, qua riscontriamo una differenza molto netta con il passato. Questo pone un problema a chi vuole la pace di cercare di organizzare un movimento pluralista, perché non può che essere pluralista, trovando convergenze di movimento, non parlo di liste elettorali in questo caso, ma proprio di un movimento di massa per la pace, che sia trasversale, destra-sinistra. Lo dice anche Orbán, proprio in questi giorni, ha detto: guardate che la questione pace-guerra è trasversale fra i movimenti di sinistra e di destra in Europa. Sta diventando la dorsale, lo spartiacque per ricollocarsi politicamente in questo momento. Chi è per la pace e chi è sostanzialmente favorevole alla guerra. Noi dovremmo fare uno sforzo per rendere questa coscienza diffusa della pace, che c'è, e su questo non ho il minimo dubbio, in una coscienza per sé, una coscienza più piena, quindi politica, capace di organizzarsi, di riconoscere le forze che si battono per questo. E quindi serve anche un dialogo con persone che abbiamo combattuto, probabilmente. Questo lo dico in modo di fronte a un'emergenza. Tutti gli uomini di buona volontà, le donne di buona volontà che hanno capito in questo momento che siamo in pericolo, che la fase di spinta verso la guerra sta crescendo, tutte queste persone sono nostri interlocutori. Dobbiamo informare innanzitutto e parlare con tutti.
Ecco Pino, la sensazione è che ci siano dei segnali che parlano in maniera esplicita, cioè che c'è chi ha deciso che non c'è altro modo per risolvere questa situazione se non allargando il conflitto, visto che Putin non lascerà mai i territori che lui considera ormai parte della Russia. Questo è un dato certo, quegli altri non riconosceranno mai la vittoria militare nel Donbass dei russi, e visto che i russi non danno l'impressione di farsi spaventare e quindi stanno dicendo chiaramente che anche le manovre nucleari, anche l'accerchiamento, anche insomma, queste misure sempre più gravi non li indurranno a ritornare indietro, cioè loro dal Donbass non se ne andranno. Io non so come si può uscire da questa situazione, quindi immagino che le strutture NATO adesso stiano lavorando per blindare diciamo, tutti gli alleati intorno alla necessità di passare a una fase diversa, e non è più quella della guerra minacciata, ma della guerra guerreggiata. E guarda caso,
Della guerra effettiva.
Sì, della guerra sul campo. E guarda caso, negli ultimi giorni, mesi e settimane, c'è l'attentato a Fizio, cade l'aereo di Raisi. Ricordavi tu quest'altro strano incidente in Africa? Oggi rischia un incidente mortale il nostro ministro della difesa Crosetto e l'Italia sta prendendo le posizioni più morbide in Europa, a dispetto della retorica bellicista di Meloni. Poi nei fatti, insomma, l'Italia ha preso una posizione meno violenta nei confronti della Russia, gli è stato riconosciuto anche da Putin questo aspetto, e infatti Meloni è uno dei pochi leader che non paga pegno nell'urna, perché evidentemente gli italiani hanno compreso la doppia retorica, cioè servile a parole, ma poi semi-autonoma nei fatti, ecco, che non siano passati all'idea dell'omicidio mirato, proprio per creare le precondizioni per non avere problemi. E poi ti chiedo, ma secondo te sono in grado solo da una parte di attuare queste dinamiche? Cioè il monopolio dell'uccisione dei leader sgraditi ce l'hanno solo i neoconi, i cattivi?
Ma come arma di ricatto interna è un meccanismo già diverso di quello di colpire una persona nemica. Da quel punto di vista, colpire un nemico Perché è sottesa questa domanda. I russi potrebbero ammazzare qualche leader per avere degli effetti politici? Non credo che
Ma
sia
no,
una
non
cosa
dico i
attuale.
russi, Pino, non dico i russi per
Sì,
forza.
o
Dico,
qualcun
ad
altro.
esempio, i servizi segreti slovacchi, no? Ce ne sarà qualcuno che risponde al presidente, no? E dico,
Ma certamente.
potrebbero rispondere con la stessa moneta, secondo
Ho l'impressione di no, che non si siano strutturati per questo tipo di azioni, anche perché l'attentato, a mio avviso, è avvenuto in una condizione di sicurezza totalmente insufficiente rispetto alla fase di rischi anche denunciati dallo stesso Fizzo un mese prima. Non era assolutamente protetto, di fatto, era una scorta giocattolo, mi viene da dire. Quindi. Non mi pare che ci siano leader strutturati per quel tipo di lotta politica. Queste sono decisioni che vengono prese da apparati che stanno anche sopra e fuori la politica. Quindi, come strumento di lotta politica interna violenta, la NATO ha una lunga tradizione perché ha appoggiato tutta la strategia della tensione, il suo retroterra della strategia della tensione e del conseguente stragismo. Oltre che tutta una serie di omicidi politici che hanno punteggiato la storia d'Italia, era qualcosa che non è che sia stata smantellata. Quindi c'è un modo di intervenire nelle vicende che vengono viste con sensibilità di scontro bellico da parte della NATO, anche con l'omicidio politico. Da parte di altri, no, non c'è questa strutturazione, non ci sono le infrastrutture e non converrebbe. Ecco, ai russi intervenire in una cosa di questo tipo, lo dico, è chiaro che non ti riferivi a loro, ma dicevo per contro, quelli che potrebbero essere organizzati per fare qualcosa del genere sono dei grossi stati, dei grossi apparati. Ai russi non conviene, perché cosa risolvi se ammazzi un Sunak? Sunak è già un burattino, lo sostituiranno con un altro burattino. Anzi, ci sarà un processo elettorale in cui prevarrà il leader laburista che è molto più guerrafondaio di lui.
No, io mi riferivo a una lotta tutta interna all'Occidente, perché negli anni 60 e 70, ricorderai, sono stati uccisi Kennedy, Martin Luther King, Moro in Italia, Mattei, ed erano tutte personalità, espressione della migliore società occidentale.
Non
Però
erano organizzatori di delitti politici, tutti questi
era
personaggi.
una faida tutta interna all'Occidente, cioè. Se gli altri ammazzano sempre, e a un certo punto sì, si ammazzano di democrazia, rispetto dei diritti, però poi a un certo punto, quando vogliono tenere il comando, si comportano come una grande cosca di mafia e cominciano ad ammazzare dentro l'Occidente tutti quelli che possono mettere in dubbio il sistema. Forse, sai, continuare a fare un po', come dire, gli eterei, no? Non so quanto cioè, dico, o non è vero. No, che quelli erano omicidi politici e che quelli sono organizzati come una struttura di mafia. Allora, o non è vero, quindi sono tutte coincidenze, noi siamo nello stato di diritto, va tutto bene. O se è vero, sai, combattere con un ramoscello d'olivo contro uno che ha un mitra, non so, forse allora è meglio andare in una grotta a pregare e ritirarsi dalla lotta. Cioè, se è così, sai, c'è.
Beh, allora, la disparità di mezzi dal punto di vista della violenza è evidente, solo che non la copri neanche organizzandoti con la violenza nelle condizioni attuali per come è organizzata la società
Allora,
di
io
oggi.
sono un antiviolenza, cioè io vorrei che fosse chiara una cosa.
Certo,
Io
sì.
condanno la violenza in ogni sua forma, però dico, se noi siamo cioè se il livello della lotta politica è questo, c'è cioè una struttura, fondamentalmente una mega cosca di mafia che punta e uccide i leader politici che mettono in discussione l'organismo dominante, l'organizzazione dominante. Allora, se questo fatto può essere o vero, o verosimile o falso. No, e secondo me a me sembra vero anche conoscendo un po' di storia. Allora, se è
Allora,
vero, come ci si comporta di fronte a questa realtà? E la domanda è questa.
ragioniamo come avrebbero ragionato Togliatti, De Gasperi, Fanfani, politici di un'altra epoca, che si è trovata subito di fronte a questo problema, perché il tasso di violenza dimostrato da certi apparati nei confronti della lotta politica fu subito Elevatissimo. Pensiamo alla strage di Portella della Ginestra, non fu una strage di mafia, una strage organizzata da certi apparati legati agli Stati Uniti. La pressione è fatta sentire in tante, diciamo, in tante situazioni della riorganizzazione, della ricostruzione dell'Italia. Era chiaramente violenta. Il piano solo era di una struttura incomparabilmente più potente. Come reagirono i politici del dopoguerra? Reagirono costruendo un grande movimento di massa che non è che imbracciasse le armi, però aveva la capacità di costruire una semisovranità dell'Italia, altrimenti non ci sarebbe stata nessuna sovranità. Cioè c'erano dei partiti organizzati di massa, dei sindacati molto forti, delle organizzazioni degli imprenditori, degli imprenditori agricoli, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di milioni di persone che non potevano essere ignorate in termini di rapporti di forza. Non erano così profeti disarmati, erano soggetti che potevano organizzare degli scioperi efficaci, che potevano vigilare, e intrufolarsi anche negli apparati in modo da controllare che non ci fossero delle teste calde che agivano più in certe direzioni. Cioè è un lavoro egemonico quello che devi fare per contrastare queste forze. Loro hanno agito sia sul piano dell'egemonia culturale, è gente che si è letta Gramsci e lo ha applicato per scopi opposti a quelli di Gramsci, però ne ha mutuato il senso della costruzione dell'egemonia culturale. Sia strumenti violenti, ecco, quelli li hanno utilizzati, possono essere smascherati. E quindi, che ne so, io oggi farei un comunicato di solidarietà a Crosetto e vediamo l'effetto che fa.
Ecco, questa è una buona idea, ecco, magari la facciamo come Democrazia Sovrana e Popolare, perlomeno per farlo sentire, come dire, un po' più meno solo per quello che vale. Pino, ti faccio un'ultima domanda. Secondo te, sulla base del rifiuto totale di aprire un dialogo, considerando e prendendo per buone le proposte russe, Mosca adesso sarà costretta ad accelerare in Ucraina, cioè avanzeranno rapidamente, passeranno da un'operazione militare speciale a una guerra vera e propria. Cioè, capito ormai che non ha senso limitare, diciamo, la violenza della battaglia perché gli altri non hanno nessuna intenzione di risolvere la partita con le buone. Ecco, tu ti aspetti un cambio di passo militare, cioè un attacco all'Ucraina in forze e poi quello che succede, succede.
E diciamo che sta già avvenendo nei termini della distruzione, ad esempio, di tutta l'infrastruttura energetica. Nel momento in cui non ci sarà più nessuna capacità della rete ucraina di ripristinare delle condizioni per il funzionamento, perché tutto viene fatto saltare, è in una condizione oggettivamente molto più debole, che non può reggere l'urto di una offensiva russa. Non sarà così rapida perché comunque allo stesso tempo gli ucraini adesso stanno aumentando il tipo di pressione nell'uso di armi a lungo raggio. Quindi sono in grado adesso di provocare l'escalation essi stessi. Quindi credo che si arriverà a uno scontro più aspro, in cui è prevedibile comunque che la Russia guadagnerà territorialmente e potrebbe portare al collasso di certe aree dell'Ucraina, slegandole da Kiev. Però in una situazione di questo tipo è anche prevedibile qualche mossa molto più spregiudicata della NATO. C'è un articolo che abbiamo pubblicato su Visione di Pepe Escobar, che dice attenzione perché la modalità di azione in questi casi da parte degli Stati Uniti, quando vogliono provocare un livello superiore, è quella della false flag, quindi inventarsi un casus belli per un'azione ancora più spregiudicata, che può essere giocata anche in funzione delle elezioni statunitensi.
Bene, staremo a vedere. Grazie Pino per questo approfondimento.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Bene, cari amici di Visione TV, noi cerchiamo di utilizzare la forza della parola per ripristinare un minimo di buonsenso in un paese che il buonsenso sembra averlo smarrito. Esprimiamo solidarietà al ministro Crosetto perché abbiamo l'impressione che non si sia trattato di un incidente. Ecco, ci auguriamo che Crosetto non si faccia intimidire da queste manovre, che non cambi la linea del governo, che se da un lato continua a schierarsi dal lato della guerra formalmente, adesso che la questione sta diventando più seria rispetto all'invio di militari NATO in Ucraina e alla prosecuzione di una guerra destinata ad allargarsi all'Europa intera, e rispetto all'allargamento del conflitto, il governo italiano ha preso obiettivamente una posizione diversa rispetto a quella assolutamente folle di Macron, dei Baltici e della Polonia. Abbiamo la sensazione e il dubbio che questo strano incidente a Crosetto serva per appiattire la posizione italiana su quella dei polacchi e dei baltici, cioè che il governo italiano debba fare dichiarazioni gradite agli inglesi, agli americani, alle strutture NATO, dichiarando piena fedeltà e dichiarando la possibilità che l'Italia invii direttamente un contingente militare sul territorio ucraino in una fase molto delicata del conflitto. Ecco, se questo fumo, questo messaggio di fumo, Pino, ecco, diciamo così, messaggi di fumo che erano tipici in un'altra epoca, serve a questo, a convincere il governo italiano a prendere una posizione più servile, ancora più folle rispetto all'andamento del conflitto. Ci auguriamo che il governo dimostri un minimo di coraggio, ecco, lo scopriremo solo vivendo. Grazie ancora a Pino Cabras.
Ciao.
Cari amici di Visione TV, se volete aiutarci potete farlo come sempre donando i numeri che la regia manderà in sovraimpressione. Noi non abbiamo finanziatori esterni, viviamo solo grazie a voi, al vostro riconoscimento e alla vostra generosità. Potete aiutarci con Bonifico PayPal abbonandovi sul nostro sito visionetv.it. Vi consiglio di leggere, studiare e far conoscere l'ultimo numero del nostro mensile Visione, un altro sguardo sul mondo. Torna lo spettro della guerra, un mensile è un numero tragicamente profetico, lo potete acquistare sul nostro sito visioneeditore.it. Una buona giornata a tutti voi.